Sapete, noi crediamo fermamente nel concetto che la Chiesa uguale casa e casa uguale famiglia. Siete con me? Noi crediamo fermamente in questo principio. È un principio spirituale che vogliamo applicare nelle nostre vite anche naturali. E sapete quando qualcuno gioisce per qualcosa di bello, noi tutti insieme gioiamo. Se qualcuno sta passando un momento un po' più difficile, tutti insieme gli stiamo vicini e condividiamo per la compassione, gioie e dolori, perché crediamo fermamente che siamo uno stesso corpo, perché la Chiesa è il corpo di Cristo. Questo Gesù ha detto in relazione alla Chiesa. Lui è il capo, noi siamo il corpo. Amen. Come faccio di solito in occasione dei battesimi, voglio darvi qualche informazione sul perché facciamo i battesimi, sul perché facciamo i battesimi in età adulta, sul perché li facciamo dentro una piscina con l'acqua. E sapete, dobbiamo sicuramente partire dall'origine della stessa parola battesimo per capire cosa è il battesimo. Tutti quanti conosciamo la parola battesimo, vero? Ti sei mai chiesto cosa significa battesimo? La parola battesimo viene dal greco baptizo o baptizen e significa esattamente immergere dentro l'acqua. Ok? Proprio per questo motivo, ad un profeta di nome Giovanni, che tutti conoscete attraverso la parola di Dio, non fisicamente perché parlo di 2000 anni fa, questo profeta di nome Giovanni, o meglio a questo profeta di nome Giovanni, viene attribuito il termine Battista. Giovanni Battista. Conosciamo tutti Giovanni Battista? Ok. Perché viene chiamato Giovanni Battista? Perché era uno che battezzava. Ecco da lì Giovanni Battista. Perché lo facciamo per immersione? Perché proprio come dice il termine, che significa immergere nell'acqua, noi ubbidiamo e facciamo quello che proprio Giovanni Battista iniziò a fare ancora prima di Gesù e poi continuò Gesù insieme ai suoi discepoli. Tutti quanti venivano battezzati per immersione. Ma la differenza era che il battesimo di Giovanni Battista era un battesimo per il ravvedimento. Cosa significa? Significa che le persone consapevolizzavano che avevano bisogno di mettere a posto la loro vita e si preparavano per attendere la venuta del Messia. Questo è scritto nella parola di Dio, questo era stato profetizzato dal profeta Isaia alcune migliaia di anni prima. Pensate, questo profeta di nome Isaia profetizza e dice: ecco la voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Dopo alcune migliaia di anni nasce questo ragazzo, questo bambino che diventa ragazzo, che diventa uomo, di nome Giovanni Battista, ed è la voce di uno che grida nel deserto, perché Giovanni viveva nel deserto. Si nutriva di locuste e miele selvatico e predicava l'annuncio della venuta del Messia. E poco dopo arriva questo Gesù, figlio di Dio, che viene battezzato. E quando viene battezzato in acqua da Giovanni Battista, ad un certo punto c'è una voce dal cielo che dice: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Il Padre sta parlando di Gesù. Amen. E alla fine del suo ministero Gesù, poco prima di salire al Padre, dopo essere risuscitato Gesù sta sulla terra altri 40 giorni, fu visto da centinaia e centinaia di persone, dai suoi discepoli, dai 70, dai 500 e da tanti altri. E prima di salire al Padre dà un comando, Matteo 28, 19, che dice: andate dunque, fate discepoli di tutti i popoli, ascoltate bene, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen. Quello che noi oggi facciamo è il battesimo in acqua nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo, così come Gesù ha comandato. Lo facciamo in età adulta. Perché lo facciamo in età adulta? Perché non lo facciamo da bambini? Molto semplice. Primo, perché Gesù stesso lo fece in età adulta a 30 anni. I discepoli lo fecero in età adulta. Tutti lo fecero in età adulta. Ma perché lo facevano in età adulta? Perché è una scelta personale. Ogni persona deve scegliere per se stesso. Ogni persona ha il libero arbitrio e può decidere di cosa fare del proprio futuro. La scelta è personale. Sapete perché? Perché Dio non ha nipoti, Dio ha figli. E ogni persona decide se vuole diventare figlio di Dio. Dice: ma che cosa sta dicendo figlio di Dio? Il figlio di Dio è solo uno, Gesù. No. Ogni persona sceglie, lo ripeto, di diventare figlio di Dio. E come si diventa figli di Dio? Sapete, nella vita quotidiana là fuori c'è un detto che dice: ma tanto alla fine siamo tutti figli di Dio, è vero? Lo conosciamo, quante volte l'abbiamo sentito dire? Eppure sapete, le cose non stanno così. Siamo tutti creature di Dio, creati da Dio. Ci credi che qualcuno ci ha creati? Ci crediamo che non è possibile che siamo qui per caso? Sapete che ci sono tanti che credono al caso, forse perché si rifiutano di accettare una verità. Ma come sarebbe possibile che per caso noi siamo così formati, viviamo, abbiamo organi, gli occhi, le orecchie, stavo dicendo i capelli, ma questo lo bypasso. Avevamo i capelli. Come sarebbe possibile che noi funzioniamo così bene per caso? O che il cielo e la terra funziona così per caso? Per poi andare al sistema solare, i pianeti, per caso? Le galassie, tutto per caso? Sì, perché c'è stato un gran botto, un Big Bang, e si è formato tutto casualmente. Ci vuole una grande fede per credere al caso. Ci vuole una piccola fede per credere che Dio è il creatore di ogni cosa. E Dio è il creatore di ogni cosa. E come dicevo prima, la Bibbia è un libro di verità e di profezie. E già solo a pensare che circa 2-3 mila anni prima viene scritto e profetizzato ciò che accadrà 2-3 mila anni dopo e si verifica esattamente. Sapete, c'è un passo in Isaia dove si parla di un re che nascerà, che si chiamerà Ciro e che rimanderà il popolo di Israele che era stato deportato di nuovo in Israele. Ed esattamente dopo circa 150 anni, se non erro, 140 esattamente, si verifica che nasce un re di nome Ciro di Babilonia, prende il popolo di Dio deportato e lo rimanda in Israele. È scioccante. Come faceva a saperlo questo? Ecco che la parola di Dio è un libro ricco e pieno di profezie che si stanno realizzando. Ed è un libro vivente. Perché è vivente? Perché ancora tutto quello che c'è scritto si verifica. E questo libro ti parla perché è la parola di Dio. Dio stesso ti parla attraverso la sua parola, attraverso i servi, attraverso i profeti, attraverso sogni, visioni. Non c'è niente per caso. Non c'è niente al caso. Anche questo giorno non è per caso. Dio l'aveva previsto, l'aveva voluto, lo aveva deciso e oggi siamo qui tutti insieme e questi 8 uomini e donne, questi ragazzi, hanno deciso di fare la scelta più importante della loro vita. Oggi sentiamo ancora parlare della borsa, investimenti, questo, quell'altro. Tutti gli investimenti che possiamo fare in questa vita naturale finiranno. Dobbiamo lasciare tutto qui. Tutte le belle cose che abbiamo le dobbiamo lasciare. Ma solo una cosa rimane, la vita eterna in Cristo Gesù. E il dopo, dove andremo, cosa faremo? La cosa importante è sapere dove andrò. Sapete perché? Perché è scritto nella parola di Dio che Dio è spirito e che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Questo ci dice che prima di un corpo noi siamo degli esseri spirituali, dotati di intelligenza, di libero arbitrio, di ragione. E noi scegliamo per il nostro futuro. Scegliamo noi dove andremo domani. Ecco perché è importante fare la scelta giusta, ecco perché questo passo si fa in età adulta. E questo passo che loro stanno facendo è per essere, per diventare suoi discepoli. Andate e fate discepoli, come? Battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Loro oggi diventeranno discepoli di Gesù Cristo. E che cosa significa? Significa seguaci, coloro che seguono il Maestro, gli insegnamenti del Maestro, perché questo è il discepolo. Ed è anche un atto di ubbidienza, perché ubbidiamo a un comando che Gesù stesso ha dato. E sapete una cosa? Questo non è un battesimo per la salvezza. Non è che oggi loro si battezzano, entrano in acqua e sono salvati, no. Loro sono già salvati. Perché la salvezza si ottiene attraverso Gesù, il nome di Gesù, ricevendolo nel cuore come Signore e Salvatore. E tutti voi avete già ricevuto Gesù come Signore e Salvatore? Sì o no? Se qualcuno dice no, non vi battezziamo. Lo hanno già ricevuto. Cosa significa ricevere Gesù? Significa che io guardo dentro me stesso e capisco che ho bisogno di essere salvato. Ma da che cosa devo essere salvato? Cioè, continua a dire essere salvato, salvezza, salvato, salvezza. Ma da che cosa devo essere salvato? Io non ho fatto niente di male a nessuno. Mi comporto bene. Sono una brava persona. Aiuto anche il prossimo. Faccio delle buone opere. Alla fine io sto vivendo una vita buona, non sono cattivo. Sai una cosa? Questo non basta. Perché la Bibbia dice che purtroppo attraverso il primo uomo tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, è scritto. E ogni persona ha bisogno di essere riscattata dalla natura di peccato ereditata, e questo si ottiene solo attraverso la salvezza in Cristo Gesù. E questo è il motivo perché Gesù è venuto sulla terra, è morto sulla croce, è risuscitato dai morti. Giovanni 3,16 dice che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Gesù è venuto sulla terra è morto sulla croce. Lui si è fatto l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. E sapete una cosa? Questo non sarà sufficiente per la tua vita finché non deciderai di farlo tuo, di crederci e di riceverlo. Nonostante lui abbia fatto tutto ciò che doveva fare, non sarà sufficiente per salvare tutta l'umanità. È necessario diventare figli di Dio. E come si diventa figli di Dio? Ce lo dice sempre la Bibbia. Romani 10, 9 e 10. Romani capitolo 10, versetti 9 e 10. Possibile proiettarli? Poiché, se confessi con la tua bocca il Signore Gesù, abbiamo tutti una bocca? Sì, direi di sì. Funziona anche molto bene. E credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti? Abbiamo tutti un cuore? Quando dice quello è senza cuore, non è così, ce l'ha il cuore. È un altro senso quello. Credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere la giustizia attraverso la croce e con la bocca si fa confessione per ottenere la salvezza. Ah, quindi facendo questa cosa, credendo col cuore e facendo la confessione di fede, veniamo salvati? Sicuro? E quanto c'è da pagare? Ma qui nessuno fa niente per niente. Quanto c'è da pagare? Il prezzo è alto. Si parla di morte sulla croce, ma l'ha già fatto Gesù per tutti noi. Quindi otteniamo il beneficio di quel sacrificio. Se io con tutto il mio cuore credo che Gesù è il Figlio di Dio, che è morto sulla croce per me, che è risuscitato dai morti, e ci sono le prove che è risuscitato, 40 giorni è stato con i discepoli, sarò salvato. Sai cosa significa sarò salvato? Che nel momento in cui quel giorno, ti auguro più tardi possibile, la tua vita dovesse finire, entrerai nella vita eterna. Andrai alla presenza di Dio. Chi di noi ha la certezza in questo momento che andremo quel giorno alla presenza di Dio? Alzate la mano. Siamo sicuri? Se non fossimo sicuri non saremmo qui, ve lo garantisco. Saremmo a Mondello a fare il bagno forse. Ci potremmo anche andare più tardi, dopo la marcia. Sto scherzando. Siamo sicuri della vita eterna in Cristo Gesù. Sapete perché siamo sicuri? Perché noi non siamo qui per una religione. La religione non fa per noi. L'essere religiosi non fa per noi. Come avete visto, siamo strani, saltiamo, cantiamo, gridiamo. Facciamo cose strane. Ma non sono cose strane. Perché se si può fare i pazzi per una squadra del cuore, a volte andando oltre in cose incredibili, dalle quali prendiamo tutte le distanze ovviamente, si può essere pazzi per il Signore Gesù. Si può gioire. Noi gioiamo e ci divertiamo alla presenza di Dio, perché riceviamo bene, una linfa vitale che ci fa stare bene. Quando stiamo alla sua presenza, noi stiamo bene, gioiamo. Ed è il tempo più bello della nostra giornata, quando ci possiamo riunire. Aspettiamo che venga la domenica mattina, come il giovedì sera, come tanti incontri e tante cose che facciamo alla presenza di Dio. Ieri sera Eravamo qui un gruppetto a pregare per questo giorno, per questo servizio, per la marcia di oggi pomeriggio, per la città, per i bisogni, per gli ammalati, per tutti coloro che hanno chiesto aiuto. E tutto questo fa bene al cuore. E sapete qual è un'altra cosa così bella? Avere un obiettivo fisso, prefissato. Perché quando non conoscevamo il Signore non sapevamo cosa fare e cercavamo quella gioia, quell'appagamento di quel vuoto interiore in qualche modo e cercavamo di riempirlo attraverso l'amore di un fidanzato, di una fidanzata, di un marito, di una moglie, attraverso la conquista di una bella casa, di una posizione sociale, di un lavoro, di una carriera. Cercavamo di riempire quel bisogno, quel vuoto, attraverso delle cose naturali, di vita naturali. E poi, quando le abbiamo raggiunte, ottenute, ci siamo resi conto che quel vuoto ancora era vuoto. Quante persone che hanno ottenuto, e qui parlo di alti livelli, posizioni sociali incredibili, una carriera politica, lavorativa, o proprietari di mega aziende mondiali con milioni, miliardi di dollari, di euro, eccetera, eccetera. Se gli fate questa domanda, e non hanno Gesù nel cuore, la risposta sarà sempre quella: insoddisfazione. Perché sapete, tutte le volte che conquistiamo qualcosa e la desideriamo come la cosa più importante della nostra vita, se io riuscirò ad ottenere questa cosa, allora sarò felice. Sapete quanto dura? Un giorno. 2 giorni, 1 settimana, 1 mese, e poi guardi quella successiva, hai bisogno di un altro obiettivo. Quando invece conosci Gesù e lui entra nel tuo cuore, quel vuoto viene riempito. Sapete perché? Perché è proprio fatto a misura, a immagine e somiglianza di Gesù. Perché noi siamo stati creati per avere comunione con Lui, per stare con Lui, per avere relazione con Lui, per essere uniti. Ecco perché la Chiesa è il corpo di Cristo, è il corpo, deve stare attaccata al capo. Se il corpo non sta attaccato al capo, muore. Abbiamo bisogno di Gesù. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, lo ha detto Gesù. Non esiste un'altra via o un'altra strada, non esiste un'altra verità, non esiste un altro mediatore tra Dio e l'uomo, solo uno è Gesù, figlio di Dio. Perché Gesù è vero uomo, ma vero Dio. Gesù non è un uomo come tutti gli altri. Gesù è venuto a prendere un corpo fisico e umano sulla terra perché doveva morire sulla croce, ma era Dio ed è Dio. Questa è la differenza. Non c'è nessun altro. L'unica via è Gesù. E sapete perché non siamo religiosi? Perché la religione è un termine che tradotto vuol dire religare, legare, fare riferimento a vincoli di obblighi e divieti. Lo sapevi? Salvo, lo sapevi? Ora lo sai. Sapete cosa significa? Che è come indossare un abito stretto che ti fa stare male, ti fa stare scomodo, non riesci a vivere e muoverti nella libertà. E Gesù invece è tutt'altro. Gesù è libertà, Gesù è amore, gioia e pace. Non ci interessa la religione, non ci interessano i religiosi, ci interessa la vita. E spesso, sapete, le religioni sono quel punto di rottura che più che unire le persone, le dividono. E creano quelle differenze, quelle diversità. Tu sei di questo, io sono di quello. E creano divisione. Ma Gesù non è venuto per dividere, è venuto per unire. Oggi nella nostra società si parla tantissimo di inclusione, vero? Per evitare l'emarginazione. Si parla di rispetto, di libertà, di integrazione. E quando il cristianesimo viene percepito come una religione, non rispetta queste regole, ma Gesù fu il più grande uomo che fece inclusione, integrazione, parlò di pace e di uguaglianza. E un giorno, sapete, fece una cosa. Il popolo di Israele aveva diversi nemici, purtroppo ancora oggi preghiamo per la pace, ma non solo in Israele, anche in Ucraina, anche in tutta la faccia della terra, perché sapete quanti popoli e nazioni sono in guerra in questo momento? Ci sono centinaia di guerre su tutta la faccia della terra, ma non se ne parla. E fra i vari popoli ostili verso Israele, vi era un popolo della Samaria, i samaritani. E per Israele quel popolo era un popolo da tenere lontano, da rifiutare, era un popolo confinante. E un giorno accade che Gesù, sto andando verso la conclusione, Gesù fa una cosa. Giovanni capitolo 4 dal versetto 1. Guardate cosa dice. Quando dunque il Signore seppe che i farisei avevano udito che Gesù stava facendo più discepoli e battezzando più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù stesso che battezzava, ma i suoi discepoli, quello che oggi noi faremo, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora egli doveva passare per la Samaria. Arrivò dunque in una città della Samaria detta Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Ora qui c'era il pozzo di Giacobbe e Gesù, affaticato dal cammino, sedeva così presso il pozzo ed era circa l'ora sesta, cioè mezzogiorno, caldo tremendo. Una donna di Samaria venne per attingere l'acqua e Gesù le disse: dammi da bere, perché i suoi discepoli erano andati in città a comprare del cibo. Ma la donna samaritana gli disse: ma come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno rapporti con i samaritani, quello che vi dicevo prima. Gesù rispose e le disse: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai neppure un secchio per attingere e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso, i suoi figli e il suo bestiame? Gesù rispose e le disse: chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. La donna gli disse: più qui adatti, dammi quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere. Gesù le disse: vai a chiamare tuo marito e torna qui. La donna rispose e gli disse: io non ho marito. Gesù le disse: hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Religione. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né anche a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Gesù viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già veduta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. La donna gli disse: io so che il Messia, l'unto di Dio, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto lui, ci annuncerà ogni cosa. Gesù le disse: io sono colui che ti parla. Chi beve di quest'acqua avrà ancora sete. Gesù stava parlando di un'altra acqua. Gesù stava parlando dell'acqua della parola di Dio, l'acqua della vita. Se vuoi entrare nella vita eterna, hai bisogno di quest'acqua. E quest'acqua è Gesù, il Messia, il Figlio di Dio. Chi beve di quest'acqua non avrà mai più sete in eterno. Noi l'abbiamo bevuta quest'acqua. Non abbiamo più sete. Anzi, siamo diventati una fonte d'acqua per tutti gli altri. Ecco perché stamattina vi stiamo parlando di Gesù. Ecco perché vi stiamo annunciando Gesù, Figlio di Dio. E che, lo sappiate o no, tutti abbiamo bisogno di Gesù. Tutti abbiamo bisogno di bere quest'acqua. Tutti abbiamo bisogno di essere salvati. Tutti abbiamo bisogno di conoscerlo. Tutti abbiamo bisogno di fare un'esperienza personale con Lui. Non abbiamo bisogno di conoscere la religione evangelica così come siamo catalogati. Abbiamo bisogno di conoscere la persona di Gesù. Forse qualcuno può pensare in questo momento: ma questo proprio è andato. Sì, sono andato. Sono andato con Lui, sono con Lui, cammino con Lui, sarò con Lui per l'eternità. Non ho alcun dubbio di questo. Questa è la certezza che c'è nel nostro cuore. E questa certezza ci spinge e fa crescere nei nostri cuori la passione di rendere pubblico e di fare conoscere ad ogni persona che anche a Palermo c'è un Salvatore Signore che si chiama Gesù. Colui che vuole salvare ogni persona. Potete salire, ragazzi?